Sostanzialmente non è, non sono una, non so, sì, no, una decina di versetti, ma neanche. No, vogliamo fare leggere a Ida? Dal 16, capitolo 3, Ezechiele, dal 16 al 21, compreso.
Dopo 7 giorni la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio dell'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua vita malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua vita malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato, avrai salvato te stesso. Quando un giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta, egli morirà, perché tu non l'avrai avvertito. Morirà per il suo peccato e le cose giuste che avrà fatte non saranno più ricordate. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Però se tu avverti quel giusto perché non pecchi e non pecca, egli certamente vivrà, perché è stato avvertito e tu avrai salvato te stesso.
Ora, cari fratelli e sorelle, vogliamo capire da queste parole una cosa importante, che c'è una responsabilità comune sia da parte di chi ha detto, da parte del Signore, ad avvertire, sia da parte di chi, da parte di tutti, c'è una responsabilità comune. Allora, questo ha a che fare con la responsabilità terribile di tutti coloro che hanno una responsabilità. Sostanzialmente questa responsabilità ce l'abbiamo tutti, ognuno di noi ha la responsabilità, quindi si dice guarda che se tu non cambi strada per questo e quell'altro, questo rimane un problema per te, no? Però se quella persona si converte, bene, tu non hai colpe, capisci? Se non si converte, c'è scritto che morirà per la sua iniquità e per il suo peccato. Però se invece tu non dici niente, quella persona, il Signore chiederà conto a te del suo sangue, dice, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. C'è una responsabilità comune, c'è una responsabilità da una parte, c'è una responsabilità dall'altra. Adesso ci muoviamo ancora in uno, possiamo far così, in uno Timoteo, capitolo allora 5, e tutte le cose che leggiamo le facciamo davanti al Signore, perché molto probabilmente perché ne abbiamo bisogno. Capitolo 5, 1 Timoteo, pagina 1185, i versetti che vanno dal 17, avevo scritto, al 25. Facciamo leggere Rosy.
Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli e gli angeli eletti di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui. Conservati puro. Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni. I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altre invece si conosceranno in seguito. Così pure anche le opere buone sono manifeste e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste.
Grazie. Allora, in questo discorso di Paolo a Timoteo, Paolo dà dei consigli, e non solo dà dei consigli, ma qua dice al versetto 11, per esempio del versetto 4, del capitolo 4, dice esattamente, ordina, no, queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. E poi continuo con una serie di cose, ma non è la prima volta che l'Apostolo Paolo dice a Timoteo, ordina queste cose. In quello che noi abbiamo letto, quindi Paolo non è che va per, cioè fa un'assemblea di chiesa e poi cominciano a discutere del sesso degli angeli, no? Dice chiaramente, queste parole di Dio, dice no, fai così e così, nessuno disprezzi la tua giovane età e tutto il resto. Poi dà dei consigli al versetto 17, dice che gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione. Quindi non ci sono solo quelli che predicano, ci sono anche altri che collaborano a vari livelli, no? Nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice, e vorrei cari fratelli che tenessimo conto di questo, non mettere la museruola al buco che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Chi è il buco che trebbia?
L'anziano.
Oh. Ecco, quindi per favore, quando si viene detto non fatemi venire il mal di pancia, non vi mettete per traverso, perché altrimenti questo significa andare non contro chi trebbia, andare contro il Signore. Poi dice ancora due cose, non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Quindi c'è anche il rischio, uno dice ma quello ha fatto questo, mi ha fatto l'altro, uno sai, nel mondo cioè, può succedere di tutto, uno è andato di testa e si inventa anche le cose più incredibili, no? E quindi dice, se non ci sono più di due o tre testimoni, non accettare questo. Quelli che peccano, e questo vorrei che tutti stessimo attenti, perché tante volte purtroppo capita che c'è le cose, ma sai, potremmo dirle in privato, sai, per evitare di offendere Tizio, di offendere la suscettibilità di Caio, il fratello, cioè, sai, magari, ci sono tante tante cose, però qua dice, quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Cioè, oggi questo non funziona più, perché, ripeto, siamo in non puoi più parlare una lingua chiara e intelligibile come il Signore ci dice, no? Ma certo che le persone che vanno riprese non vanno riprese con asprezza, sicuramente non vanno riprese con superbia, perché un anziano deve, la fermezza non deve essere scambiata per superbia, capito? E poi lo vedremo anche un attimino più avanti. C'è un'altra in Tessalonicesi, allora vediamo un attimino, ma arrivo velocemente, in Galati 1:10, ma questo lo leggo io, un versetto soltanto che vorrei che ci restasse fermo, ma che noi lo conosciamo molto bene. Questo versetto ci dice così, il versetto 10 del capitolo 1: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Allora, cari fratelli e sorelle, in queste parole che noi leggiamo, se abbiamo lo spirito aperto a capire ciò appunto che lo spirito ci vuole dire, c'è la soluzione e la risposta a molte cose che noi facciamo fatica a comprendere. E facciamo fatica a comprendere queste cose assieme anche a delle altre, anche assieme a un altro fatto, assieme al fatto che il ruolo, per esempio, dell'anziano o del conduttore viene spesso scambiato, capito? È un problema. Fratello, è un problema, guardate signore, un problema soprattutto per chi deve svolgere questo lavoro. E questo problema, sapete qual è? È che essendo uomo, cioè, allora, essendo uomo, non sono un prete, quindi sono sposato, essendo sposato il problema è per la moglie, no, ma questo, cioè, è mio marito, è il pastore, cioè, si confondono i ruoli. Capito? Nella Chiesa lo stesso, cioè ci sono diverse. È ovvio che quando io mangio l'insalata e parliamo di insalata, sono esattamente come Paolo quando costruiva le tende, no? Ma quando invece io o chiunque ha questo ruolo, capisci, parla per lo Spirito e agisce per lo Spirito, sono due cose diverse, cioè la stessa persona, ma cioè sono due cose diverse. Sull'insalata io non ho alcuna autorità, non so se è chiaro il concetto, cioè perché francamente forse più autorevole mia moglie in questo. Ma riguardo le cose dello Spirito, cari fratelli, vi scongiuro, cercate di capire questa cosa, perché se non la capite, questa è quella che porta alle tragedie nella nostra Chiesa, da sempre, nelle famiglie, nella Chiesa, perché non capiamo questa cosa. E allora pensiamo che quando parlo per lo Spirito io sono un despota, capisci, no? E invece per il resto si può vedere, no? Non si possono confondere le cose, questo. E ci sarebbe ancora una parte da che possiamo leggere in 2 Tessalonicesi, i primi 12 versetti. 1 Tessalonicesi, capitolo 2, primi 12 versetti. Le facciamo leggere un volontario.
Pagina.
Aspetta, bello mio, che qua mi sono perso tra.
1181.
Perfetto, bravo che mi avete pure aiutato. Io l'ho perso. Girando di qua e di là, eccolo qua. Ok. Bene, allora? Sì, sì, legge Valentina. No, è la prima lettera di Tessalonicesi, capitolo 2.
Allora, 1881.
Allora, 1 Tessalonicesi, capitolo 2, i primi 12 versetti, pagina 1177.
Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Ma, come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene, come apostoli di Cristo, avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece, siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti, e lavorando notte e giorno, per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria.
Grazie. come avete potuto notare anche qua, non ci sono, non solo, è inutile dire che non ci sono contraddizioni, ma poi ci dice delle cose assolutamente delle quali dovremmo riflettere. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione né da motivi impuri, tra virgolette, né è fatta con inganno. Ma come siamo stati approvati da Dio, ecco, questo è il problema, dobbiamo capire. Ma dice, ma sto fratello che è stato approvato dal Signore o no? E poi vedremo. Ma non fratello io, fratello in genere, no? Ma come, allora, che siamo stimati da poterci affidare? Siamo stati stimati tale da poterci fidare del Vangelo, parliamo in modo, di nuovo, da piacere non agli uomini ma a Dio, che prova i nostri cuori. Allora, fratelli e sorelle, qui c'è un altro, c'è un problema, questo è il problema spesso dei nostri diverbi, no? Chiamiamolo così, delle nostre incomprensioni. Perché qui cioè è facile cadere nel giochino di pensare che chi parla da parte del Signore parla anche un po' per sé, per conto suo, capisci? Non riesce a discernere le cose, non riesce a capire che non sta parlando più di insalata, non riesce a capire che, come diceva Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non riesce a capire queste cose. Ma questo non è un problema di chi parla, questo è un problema di fede, è un problema solido, è solito un problema di quello di confondere i ruoli, no? E lì poi ci possiamo andare dentro con la mazza, capisci, cominciare a battergli in testa e fare ciò che si vuole. Io non sto facendo un discorso per me, sto facendo un discorso generale, cari fratelli e sorelle. Quindi sappiamo che il vero servitore in ogni caso cerca mai di non compiacere a nessun uomo, e neanche a nessuna donna, e neanche ai propri cari, alla propria famiglia, capisci? E perché tiene ferma la posizione dello Spirito. E qui non ci capiamo. Quando non ci capiamo su questo, partono le frecce, partono i colpi di pistola, le sparatorie e ogni cosa. E allora si crea una rottura. Ma il Signore ci sta dicendo che questa rottura, se stiamo bene attenti, non dovrebbe crearsi. Allora, la parola di Dio, come abbiamo visto, è un balsamo, vedete, dà una spiegazione a ogni cosa, è un balsamo potente da salvare e in ogni cosa. Io mi rendo conto, cari fratelli e sorelle, io personalmente, della mia nullità, della mia fallibilità, dei miei pensieri umani, io mi rendo perfettamente conto di questo. Sono perfettamente conscio del mio essere. E per questo motivo ho deciso un giorno di sottomettermi al Signore, completamente. Ma come avrei potuto farlo se io fossi stato non sincero davanti a Dio? Come avrei potuto farlo se io non fossi stato sincero davanti a Dio e davanti agli uomini? Quale credibilità avrei avuto? Vedete, ognuno di noi ha una storia e non dobbiamo dimenticare la storia di ognuno di noi. E c'è una storia nell'insalata, ma c'è una storia nella fede, e c'è una storia in un'altra cosa, nel proprio lavoro. Ognuno ha una storia nel suo lavoro, ma ha una storia nella fede, e noi abbiamo una storia nella fede. Ognuno di voi ha una propria storia personale, e io ho la mia, e quindi attraverso quella storia si giudica quella persona. Mi sto spiegando? Hitler è giudicato per la sua storia, no? E io sono e voglio essere giudicato prima di ogni cosa dal Signore per la mia storia di fede e per quello che abbiamo letto fino adesso. Il mio errore è stato quello di pensare, però, questo lo ammetto, che tutti avrebbero dovuto avere la mia fede. Questo è stato un errore, questo è un mio limite, perché la mia fede crede ogni cosa, spera ogni cosa e scommette sulla provvidenza di Dio. Questa è la mia fede, sul suo aiuto e sulla sua misericordia. Questa è la mia fede. Io non ho certezze, cari fratelli e sorelle. Io ho solo fede, spero solo nel Signore. E in come le cose andranno non lo so. Ma io continuo a sperare in Lui. Io sono come quei bambini che sperano comunque che i genitori gli risolvano il problema, no? ma si affidano completamente, capisci? Non sanno come, ma alla fine glielo risolvono. Allora, forse questo è stato un po' uno degli errori per i quali ogni tanto noi non ci capiamo, no? Il fatto di considerare che tutti devono avere la mia fede, e invece il Signore dice no, chi più è dato più viene richiesto, e ci sono dei livelli diversi. Allora, giustamente, se tu hai una fede di una certa forza, devi aiutare gli altri a crescere. Questo sicuramente è giusto. Allora, in questo io ho sbagliato pesantemente, perché non ho avuto sempre la pazienza forse necessaria per capire che l'altro davanti a me, cioè per me era incomprensibile che un altro non avesse la mia fede, il mio ardore, il mio, che è un conto. Di questo chiedo perdono al Signore per non aver pensato prima a queste cose, chiedo perdono al Signore in privato e in pubblico. Ma nel mio cuore, posso garantirvi davanti al Signore, e nel mio spirito sono stato mosso sempre da sincerità, sempre, perché se no non sarei stato neanche un secondo qua, no? E il Signore mi è testimone. Io personalmente ritengo però che la sfera della fede sia sacra e non sindacabile. Su questo mi scontrerò sempre, da qui fino alla fine dei miei giorni. Mi scontrerò sempre con chiunque cerchi di mettersi di traverso, non nei confronti del sottoscritto, contro il sottoscritto, contro ciò che viene da Dio. Mi metterò sempre di traverso e difenderò questa fede, perché sennò io sono morto, cioè a livello di fede io sono morto, non sono più nessuno, capisci? E io terrò ferma questa cosa fino alla fine dei miei giorni, fino a che il Signore, perché io ritengo che la sfera della fede è sacra e non è sindacabile, cioè non può essere messa in discussione. Le cose della fede sono quelle, punto e basta. Le cose dell'insalata sono un'altra cosa. Allora, su questo argomento, cari, vi ho già spiegato più volte che io non contratto, purtroppo, non scendo a patti. Mi dispiace tanto. Se avete un problema di questo genere non riesco ad aiutarvi in questo, perché io su questo non scendo a patti con nessuno, purtroppo lo sanno bene anche i miei cari. Il male io lo ritengo male e il bene lo ritengo bene, non trovo via di mezzo, assolutamente. Non posso accettare il vilipendio e nemmeno ragionamenti non sulla mia persona, che rimane ciò che è, ma sulle figure che Dio ha dato alla Chiesa, che non sono discutibili se sono da Dio, non sono discutibili se sono da Dio, e se non sono da Dio che sono discutibili, e sono discutibili e diventano discutibili anche se non sono discutibili quando scambiamo l'insalata con lo spirito, avete capito? Allora diventano discutibili perché la mia fede viene meno, capisci? Perché non vedo più lo spirito del mio conduttore, ma vedo davanti a me, vedo un qualcosa che, cioè, sì, però quando sì, però cominciano ad esserci dei problemi. E ho detto anche in altre occasioni, certo, se uno è mandato da Dio, chiunque può farlo, anche l'ultimo dei moicani può fare questo lavoro, ma ci va mandato del Signore, non come, non è un'associazione culturale, l'ho detto tante volte. Dico questo non per me, perché il Signore sa se io sono un conduttore o non lo sono, e sono, rimetto ogni mia cosa, ma sempre davanti al Signore, ma non per alcuni dico questo non per me, perché il Signore sa se questo è vero. Quindi io non dico, io sono un'autorità da parte del Signore, batto i pugni. No, chi l'ha detto questo? Non l'ho mai detto io? Vi ho detto io che io sono questo? No, io ho sempre detto che se il Signore sa se questo è vero, e voi anche lo sapete, è come la parola di Dio, quando la leggiamo noi sentiamo se è parola di Dio o meno. Non sono io che posso stare a dire è così e batto i pugni, posso battere da adesso, se non è così non è così, ecco. Allora se non riconosco il pastore di quella comunità o l'autore, l'autorità eccetera eccetera, è inutile che stiamo ad ascoltarlo, è inutile, è assolutamente inutile, fratello, questo siamo sinceri. siamo sinceri, non dobbiamo aver paura di lasciare. Allora perché abbiamo paura di lasciare la Chiesa? Abbiamo paura di lasciarla per le persone che frequentiamo. Ma allora non veniamo per il Signore, veniamo per le persone che frequentiamo. E questo è un altro grave peccato. Ecco, abbiamo sottomesso il Signore, abbiamo messo da parte e preferiamo quello. No, questo non deve essere un problema. Certo che nella Chiesa Cattolica, vedete la differenza? L'abito talare aiuta, capito? E anche in altre istituzioni l'abito è fa il monaco, come si dice, no? Non dobbiamo dimenticare, noi che conosciamo la parola di Dio, la Bibbia, nell'ebraismo il sommo sacerdote indossava l'efod, no? E tutto simboleggiava l'autorità suprema, no? E il sommo sacerdote era vestito in un certo modo, no? Poi con il suo pettorale, con le sue pietre, e ricordava, in queste pietre c'erano poi tutti i nomi delle tribù di Israele, ogni pietra fatta per conto suo, ricordava così l'autorità suprema religiosa in Israele. Però sappiamo benissimo che lui, no, a sua volta doveva una volta l'anno, no, offrire il sacrificio anche per se stesso, perché lui era impuro, non è che era puro, no? E quindi anche lui doveva, come abbiamo letto, come leggiamo nella lettera degli ebrei, così anche gli altri sacerdoti, ognuno era ordinato in un certo modo, ma questo faceva in modo che il popolo non avesse difficoltà a riconoscere un sacerdote. Poi invece abbiamo visto le infedeltà, abbiamo visto tutte le cose che sono successe, eccetera eccetera. Quindi però diciamo che l'abito in qualche modo rappresentava l'autorità in qualche modo, in qualche maniera. Ma vedete, cari fratelli e sorelle, ma per noi invece venuto Cristo, sommo sacerdote, e anche il nostro sommo avvocato dei beni futuri, e ministro e capo della Chiesa, Cristo, non è più così. Per noi non è più così. Ma che cosa c'è invece per noi? Il nostro vestimento sacro, come vedete, è lo Spirito Santo con il quale Dio ha suggellato ogni credente che gli ubbidisce. Questo è il nostro abito sacro, no? Non per questo però i pastori, gli anziani, sono privi di autorità. L'abbiamo letto poc'anzi, no? Nella lettera ai Galati, se siete stati attenti, se siete stati attenti, lo dice con molta chiarezza, dice: io non ho fatto pesare la mia autorità, capisci? Tu lo devi fare per questo, per un altro motivo, eh? Ma potremmo anche, se vorrei anche rileggerlo, se troviamo un secondo. Non era nella lettera ai Galati, non mi ricordo più dove l'abbiamo letto. Vabbè, non importa, comunque, se no rischiamo. Però avete capito che lo dice? Era in Tessalonicesi, no? E adesso, però qui, siccome mi sono messo parecchie lettere, ecco. Dio mi testimone, non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, sebbene come apostolo di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Non so se è chiaro il concetto. Quindi disilludiamoci sul fatto che nella Chiesa non esistono autorità. Ma questo non lo dico per me, fratelli, lo dico per voi, perché io la mia convinzione ce l'ho. Cioè, lo dico per chi ancora avesse qualche perplessità su questo. Questo non ha alcun senso, Dio non ha mai lasciato la Chiesa sfornita, sarebbe un controsenso assoluto. E come vedete, allora, il nostro vestimento sacro però è lo Spirito Santo, quindi io non ho bisogno di essere vestito con l'abito talare, io o chiunque altro, perché altrimenti questo sarebbe, cioè, poi posso essere dentro completamente un altro, quindi l'abito non fa il monaco. No, ma invece per il mondo l'abito fa il monaco. Allora il nostro abito è lo Spirito Santo con il quale Dio ha suggellato ogni credente che gli ubbidisce. Ecco perché comunque il Signore ha lasciato pastori, dottori della Chiesa affinché assistano alla comunità. Allora la mia preoccupazione non è se qualcuno lascia la Chiesa perché per andare da un'altra parte. La mia preoccupazione non è questa, credetemi, l'ultima delle mie preoccupazioni. La mia preoccupazione è per quelli che invece, ai quali arde lo spirito e il fuoco della ribellione. Per questo è la mia preoccupazione, che dicono male di ciò che non conoscono. E questo, dicono male di ciò che non conoscono. Qui stiamo, diciamo cose... Questa è la mia preoccupazione per le anime che non vivono, capito, tutto il disagio e il male che hanno dentro. Meglio, scusate, che vivono tutto il disagio e il male che hanno dentro. Non sono capaci di confessare i loro errori, perché un altro è i loro fallimenti delle loro scelte, e dire finalmente sì, abbiamo sbagliato e peccato contro la legge di Dio. Non c'è così. Dov'è tutto questo problema, tutta questa difficoltà nel poter dire e ammettere davanti al Signore queste cose? Siamo stati disobbedienti, ma ora, fratelli, grazie a Dio, siamo dei veri credenti. Non vogliamo più nascondere niente di ciò che è sbagliato. Capisci? Perché nascondere ora che sono un credente ciò che è sbagliato non ha più senso. E la parola di Dio ci conforta dicendo: ora ognuno, bandita la menzogna, dica la verità al suo prossimo. Ora sono una creatura nuova in Cristo. Le opere che ho fatto nelle tenebre le confesso. E vedete, c'è una parte della scrittura che dice: ora voi vi vergognate delle cose che facevate prima, no? Quando parla, dice, molti erano omosessuali, ladri, ma c'era di tutto. Dice, ora voi vi vergognate di quelle opere, no? Ed è giusto che sia così, perché il Signore, lo Spirito di Dio, ci fa vergognare di queste cose, no? Allora, ci sono delle cose delle quali ora ci vergogniamo, che non vogliamo confessare agli uomini, e ce ne sono alcune che dicevo, beh, io non, agli uomini non le voglio confessare se non ho offeso quell'uomo. Però se io ho offeso quell'uomo e nascondo le cose che lo riguardano, io sto sbagliando, perché io penso che io glielo devo confessare. Io le cose, non ci sono cose occulte, davanti a Dio soprattutto. Però voglio dire, ci sono delle cose che non ce la sentiamo, io posso anche capirlo, uno si vergogna, ma allora, almeno queste cose qui, se non abbiamo fatto nulla contro il nostro prossimo, ma almeno, fratelli, confessiamolo al Signore per poterci liberare. Almeno al Signore, il Signore. Cioè, mi vergogno di confessare agli uomini, ma a te lo posso confessare. Ho toppato grandemente, pesantemente, e non ho il coraggio di magari di confessarlo agli altri, ma a te lo posso confessare. E tu, Signore, Signore misericordia, il Signore ci capisce. Questo è il nostro Dio. Ci sono cose sbagliate, peccati, che è bene confessarle, cari fratelli e sorelle, anche davanti agli uomini. Non è vero che dobbiamo nascondere le cose, capisci? Sono solo alcune cose che, diciamo, perché il Signore dice, ci ha detto che chi crede in me non viene, non è giudicato, ma è passato dalla morte alla vita, ma chi crede in me. E allora, c'è alcune cose che dobbiamo confessare anche agli uomini, che abbiamo ferito e che non abbiamo più niente da nascondere, capite? Allora, se io ho trasgredito la legge di Dio perché ho fatto scelte secondo il mio cuore carnale, cioè, diciamo, io sì, ho sbagliato in questo senso, ho fatto le cose secondo il mio cuore carnale, nessuno potrà accusarmi un giorno. Però io adesso parlo anche ogni tanto, anche non di me, ma di ciò che riguarda lo spirito. Nessuno potrà accusarmi un giorno di non aver scongiurato chiunque a ritenere la nostra fede e il nostro comportamento santo. Nessuno potrà dire questo. Se io ho sbagliato e non sono stato corretto nei confronti di alcuni fratelli, sto facendo un'ipotesi, per quello ho messo sì, io gli chiedo perdono, il Signore lo sa, gli chiedo perdono prima al Signore e poi a tutto il resto. Ma il Signore sa che me non c'è nessuna cattiva intenzione, perché se sono mosso dallo Spirito di Dio non ci possono essere cattive intenzioni, perché se no io sono un malvagio servitore sicuramente, e sono guidato non dal Signore ma da qualcos'altro, da qualcun altro. Allora, quindi io non ho dominato mai nessuno, né da superbo, e il Signore questo mi testimonia. Solo che certe volte tenere fermo la parola del Signore e i concetti che io devo tenere fermi per forza, questo può apparire agli occhi di chi ha qualche mezza perplessità può apparire un atto di superbia e certe volte anche di stravaganza, perché non si capisce. Anch'io però vi dico, cari fratelli e sorelle, certe volte, ma non come Ferruccio, come persona, io mi aspetto dallo spirito che il Signore mi ha dato, anch'io mi aspetto delle cose da voi, quelle poche cose o tante che vengono richieste spiritualmente, non da fare, che le si facciano con gioia e non dimenticandovi le cose che in qualche modo vi sono state chieste una volta che tornate nelle vostre case, perché non dobbiamo ricordarci solo nel momento del culto o della preghiera, ma ci dobbiamo ricordare sempre di questo. E io vi dico questo per capire bene questa cosa, ci arriveremo un attimino più avanti, altrimenti anch'io sono tenuto a dimenticarmi di voi e di quello che fate, capite? Dov'è il problema? Non è una questione carnale. Se leggete bene, non solo nella lettura di Timoteo, come abbiamo visto prima, abbiamo visto che Paolo ordina e dice a Timoteo anche queste cose, ma queste funzionano se veramente le cose sono secondo, e se quel pastore, quel anziano, quella cosa così, ha autorità da parte del Signore, c'è lo Spirito in lui, allora queste cose continuano nel tempo, capisci? Non sono sindacabili, come dicevamo prima. Ma non leggo da nessuna parte che chiunque faccia le bizze o mette in discussione gli ordini, non lo leggo da nessuna parte, cioè da nessuna parte della parola di Dio leggo che al massimo ci sono degli oppositori, ma c'è scritto che sono, perché sono stati presi dal laccio del diavolo, e c'è scritto che bisogna che metterli a tacere e pregare che Dio li liberi da questo laccio, capisci com'è la questione? Allora, io voglio trebbiare, come c'è scritto, voglio trebbiare per il Signore e penso e spero che il Signore mi faccia fare questo, no? Che voglio farlo con lo spirito, con la gioia che mi mette dentro, non mi lamento affatto, no? E per favore però chiedo che nessuno si metta di traverso anche con delle cose certe volte che vanno fuori, che non hanno senso proprio. Allora, se cercassi di compiacere agli uomini o di piacere agli uomini, diciamolo così, non sarei più un servitore di Dio, e questo a voi non sarebbe di nessuna garanzia, cari fratelli e sorelle. Molti dimenticano, forse confondono o forse non credono che nelle cose della fede non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E che Egli vive nella parte più intima del mio spirito. Riconosco una cosa, nei culti solitamente non si fanno nomi, non si parlano di persone, ma riconosco al nostro fratello qua davanti, al nostro fratello Enzo, uno spirito molto onesto. Io lo riconosco davanti al Signore, davanti a tutto nelle cose del Signore, e questo io lo riconosco grandemente. Spesso egli mi dice, ci sono delle cose che non capisco e forse, siccome non lo capisco, magari ci resto male. Perché? Perché non ho capito? Perché hai agito così? Non ho capito perché hai agito così. Ma lui non dice hai agito così perché sei un malvagio, capito? No, non dice questo. E lui dice finché io non capisco, perché io so che tu agisci e lo sento che agisci perché è il Signore che ti spinge a fare in un certo modo, correggimi se sbaglio. E lui dice, sì, io non capisco perché tu ti muovi così, per me non è chiaro, io è normale che non ci stia male. Perché se hai agito così, ci deve essere un movente spirituale, giusto? Almeno penso. Beh, caro fratello, certe volte agisco e sono sicuro, questo per lo spirito, ma subito... Sono sicuro che agisco per lo spirito, ma subito non ho la risposta, capisci? Non ce l'ho neanche io, agisco, ma non ho una risposta immediata, capisci? Ma vediamo se il Signore ce la spiega questa mattina. in un culto. Vediamo se ci spiega e ci dà lui la risposta, no? Proviamo. E ce la può spiegare con una domanda. Se il Signore vi chiedesse le stesse cose che vi chiedo io, naturalmente io sono un poveraccio, però io vi chiedo delle cose conducendo la Chiesa per il bene comune, non perché fa piacere a me, per il bene comune. Se il Signore veramente, immaginate il Signore che vi chiede queste cose, avreste il coraggio di dirgli, e qui penso che ci sia la risposta, avreste il coraggio di dirgli: non ci ricordiamo più di quello che ci avevi chiesto? Qualcuno avrebbe il coraggio di dirglielo al Signore dopo 15 giorni, un mese, quello che è? Avrebbe il coraggio di dire al Signore questo? Datevi la risposta da soli. Io penso che la risposta sarebbe stata simile alla mia, cari fratelli e sorelle. Sarebbe stata molto simile alla mia. E lì bisogna stare attenti a non confondere spesso l'uomo con lo spirito. Scusate, ma anch'io, può rispondere il Signore, mi sono dimenticato che cosa fai tu? Cosa fai tu? Cioè, tu ti sei dimenticato di cosa ti ho chiesto? Per lo spirito? Il Signore, perché queste sono cose che riguardano lo spirito. Non vi ho chiesto, datemi, non so, 5 kg di insalate che devo fare. Mi sono dimenticato. Sto facendo un'ipotesi, non sono delle accuse, fratelli, stiamo semplicemente cercando di dare una risposta. E non sto giustificando me stesso, che si chiama Ferruccio, si chiama Giuseppe. Lasciamo perdere me stesso. Mettiamo davanti al Signore queste cose. Allora, cosa diremmo noi al Signore? No, però immaginiamo che ce lo chiede al Signore, perché succede. Perché Ferruccio non è credibile. Non è credibile. Quindi se mi chiede la cosa non è credibile. Essendo un uomo, giustamente sono un uomo. No, ma anche Cristo lo era, ma non solo, però era anche qualcos'altro. Allora io penso che la risposta del Signore potrebbe essere semplice, no? Potrebbe essere simile, cioè scusate, ma anch'io mi sono dimenticato di che cosa fate voi, no? Proprio tranquillamente, tu non ti ricordi, io neanche. Spesso, molto spesso, ci confondiamo appunto il ruolo e lo spirito che muove il servitore con l'uomo che lo rappresenta. Spesso facciamo questo e nascono le confusioni, nascono le incomprensioni. Se io conoscessi il vostro, se io cercassi il vostro consenso, cioè cercassi di compiacere, avere il vostro, no? E di compiacervi, non sarei degno di essere servitore di Cristo. Io proprio non sarei degno di questo ruolo. Questo problema nasce spesso anche nelle famiglie, come dicevo prima, e in qualsiasi luogo del mondo. Allora, se lo Spirito di Cristo non scende, vedete, lo Spirito di Cristo non scende a patti o a ragionamenti per compiacere l'uomo. Assolutamente no. Lo Spirito del demonio sì, lo spirito del demonio scende a patti per compiacere l'uomo, per lusingarlo e per tutta una serie di cose. Io sono convinto che se una cosa è da Dio è quella, io sono convinto così. Poi possiamo discutere di tutto, ma intanto partiamo da questo principio. Allora ringraziate, cari fratelli e sorelle, e pregate Dio, ringraziatelo e pregatelo che egli vi mantenga un servitore che si oppone all'uomo, si oppone all'uomo, per quanto non lo comprendiamo, si oppone all'uomo ma si sottomette a Cristo. Quando parliamo ho scritto velocemente qua, ho perso una parola, e come diceva un proverbio da mia parte, chi non legge la sua calligrafia o la sua scrittura è un asino di natura. Allora, quando parliamo di insalata, ecco il problema, non mancava l'apostolo, non riuscivo a capire. Quando parliamo di insalata, io sono quello che sono un uomo con tutte le mie difficoltà. Quando parliamo delle cose del Signore, invece, cari fratelli e sorelle, io sono un suo servitore che non vi compiacerà. Non vi compiacerà. Non so se è chiaro il concetto. E questa è la garanzia della vostra, una garanzia per voi. Sapere che non cerco di compiacere, come si chiama una persona, capisci? Ma cerco di compiacere quella persona se le cose sono da Dio o meno. Io ringrazio il Signore per questo, perché anche a me certe volte, io ascolto anche le vostre obiezioni e mi vengono dei dubbi certe volte, se veramente capisco che certe volte, e capisco anche le vostre perplessità, e sono anche d'accordo, e quindi come uomo giustamente ritengo che, se non le guardiamo da un certo punto di vista le cose, dico bene, io ho agito male e chiedo perdono, capisci? Però io devo anche cercare di capire anche me stesso, non solo voi, siccome io non ho tutte queste certezze, allora devo cercare di capire anche davanti se perché. E questo, caro fratello, tu mi hai aiutato. Perché hai agito così? Tu mi hai aiutato. Perché hai agito così? E io sono rimasto, io ho agito per lo spirito e ho detto, ma perché ho agito così? Però, porca miseria, io dovevo pensare che un fratello non avrebbe capito e l'avrei mortificato. Io questo, capisci? Io ci ho pensato. Ed è giusto che tu mi abbia posto questa domanda. Capisci? Però io ti ripeto a te, perché il problema non sei tu, siamo tutti, però io ripeto, tu mi hai aiutato e io ringrazio il Signore, anche perché non te lo devo dire così, per me sei un fratello carissimo, quindi lungi da me l'idea di volerti mortificare o offendere, però questa cosa mi ha fatto riflettere dicendo, ma se questo è vero, dicono, e lui mi ha chiesto, ma perché hai agito così? E allora la mia risposta è questa, che se il Signore ti avesse chiesto, ma poi ci saranno altre cose che non vogliamo tirare perché sono in un culto e non cerchiamo di spaccare il capello in quattro, io l'ho chiesto generalmente, quindi forse non è neanche coinvolto tu direttamente nella questione, ma io ripeto, se il Signore ci avessi chiesto, mi metto pure io in mezzo, avrei piacere che facessimo questa cosa per la nostra comunità. Loro cantavano degli inni, no? E sono degli alleluia che poi significano certe cose. Cosa avremmo detto al Signore dopo 15 giorni o 3 settimane? Perché da lì sono nate alcune cose, non tutte, alcune cose, altre c'erano già dentro, e in un culto è giusto anche che noi ce le chiariamo definitivamente. Cosa avremmo detto al Signore? Gli avremmo detto, ma Signore, ma l'hai detto? Io non mi ricordo. Ecco. Allora, qui ci dà la misura che dobbiamo avere, separando le cose che sono le cose di Dio, sono di Dio, le cose degli uomini sono degli uomini, e le dobbiamo separare. Allora dobbiamo considerare la nostra fede una cosa santa. E le cose che facciamo per il Signore sono sante, non le facciamo per noi stessi, le facciamo per Lui, se le facciamo, è questo. Allora, anche per questo, se ho, non sto giustificando me stesso, non so se l'avete capito, quindi sono contento che tu mi abbia posto questa domanda, anche, ed è una cosa che molti dovrebbero porre, anziché scappare, magari dire sì, no, cose del genere. Invece è giusto che questo è il modo che può farmi riflettere, e certe volte io la risposta non ce l'ho subito, ma il Signore col tempo me la dà. E questa è la mia risposta. Il Signore ci benedica, e io, se qualcuno non ha ancora capito bene che cosa ho spiegato, gli chiedo nuovamente perdono. Io personalmente, come uomo, ma se abbiamo capito quello che dobbiamo chiedere tutti, perdono al Signore, da una parte, e dall'altra, se mai ci sono state delle incomprensioni, il Signore ce le chiarisce. Amen.